Ecco, riprendiamo, grazie mille.
Ok. Io ho interrotto nel momento in cui stavo mettendo a confronto, come dire, gli accampamenti, chiamiamoli così, dei pigmei, delle radure, eccetera, eccetera. E quindi non sono villaggi, non li chiamiamo villaggi, sono accampamenti. Accampamenti che appunto vengono lasciati, eccetera. Da una parte e dall'altra appunto i villaggi invece dove abitano le popolazioni che sono attorno ai limiti della foresta, no? Come ho detto prima, i Banande, i Baresi, eccetera, eccetera. Ok. Sono due mondi molto diversi, ma i pigmei. Qui stiamo parlando di pigmei barbuti, ma vale anche per altri tipi di pigmei, ma non generalizziamo, non è questo quello che importa. Sono mondi diversi, ma sempre c'è stato un rapporto tra il mondo dei pigmei e in foresta e i villaggi. Voglio dire che i pigmei spostandosi regolarmente vanno a finire anche vicino ai villaggi, si accampano vicino ai villaggi, no? Periodicamente. Perché è vero che, come dire, gli abitanti dei villaggi hanno un'opinione, un giudizio pessimo, no? Sui pigmei e viceversa. Tale quale, tale quale. Io sentivo i virgolette, i miei banande e ci soffrivo, no? Quando mi dicevano: ma vai di nuovo in foresta, ma lascia stare, ma questi i pigmei sono come gli scimpanzé. Mi facevano male, mi facevano. Questo è un giudizio che danno tutte queste popolazioni. No? I pigmei sono un po' come gli scimpanzé, abitano in foresta, quindi sono come gli scimpanzé. Se tu vai a sentire i pigmei, dicono la stessa cosa, no? Sono Eniama, dicono di quelli che abitano nei villaggi. Sono come gli animali. Quindi la cosa è reciproca. E quindi uno a uno. Ok. Attenzione. Come spesso succede, o talvolta succede, un conto è il giudizio di tipo, come si può dire, o il pregiudizio di tipo etnico, questo razzismo molto, molto greve, rozzo, eccetera. E questo è un piano che tu cogli subito, inevitabilmente, sei lì. Poi, sotto questo piano, ci sono dei rapporti molto, molto importanti tra pigmei da una parte e gli abitanti del villaggio dall'altra. Questi rapporti sono fondati, uno, diciamo pure così, sulla convenienza di tipo economico. I pigmei cosa fanno? Cosa portano? Cosa portano agli abitanti dei villaggi? Portano proteine animali sotto forma di selvaggina. Ogni tanto, arrivano nei villaggi, sono arrivati i pigmei, no? Come da noi un tempo gli zingari, no? Almeno quando ero bambino io, no? Al mio paese ogni tanto passavano, più o meno. E i pigmei portano appunto la selvaggina, portano la carne. Dall'altra parte, gli abitanti del villaggio cosa danno? E danno i prodotti degli orti. Quindi c'è uno scambio, prodotti degli orti, e l'altra cosa che danno anche sono prodotti di come dire, utensili in ferro, quello che fanno i loro fabbri, eccetera. Ok, e quindi c'è questo scambio. Ad un livello ancora più profondo si realizzano dei rapporti di amicizia stretta tra una famiglia di pigmeo e una famiglia del villaggio. Rapporti che durano tutta la vita. Questo è il quadro. A un certo momento, per dirvi appunto la differenza, no? Tra l'abitare la foresta e l'abitare il villaggio. Ecco, qui adesso vi racconto un episodio riportato da Turnbull nel suo libro I Pigmei. Dunque, allora ci sono i Pigmei che si trovano in quel momento accanto ad un villaggio di Babila, se ricordo bene. Allora, mentre sono lì, muore una donna pigmea. Essendo nel villaggio, come dire, i pigmei hanno accettato di comportarsi come si comportano quelli del villaggio, non fare come loro, come vi ho descritto prima, no? Che quando in foresta muore qualcuno, lo abbandoni lì e te ne vai, eccetera. E lì non potevi fare così, perché eri lì nel villaggio. Poi i pigmei dicono: ma bene, volete fare così? Facciamo come dite voi. Non c'è problema. Nel villaggio, quando muore qualcuno anche di estraneo al villaggio, come in questo caso qui, ci si domanda: qual è la causa di questa morte? I pigmei, come dire, lo vedremo tra un istante, per loro è una domanda fuori, ma la causa, no? Invece, per gli abitanti del villaggio, e questo è tipico di molta parte dell'Africa Bantu, la morte non ha mai soltanto un significato naturale, ha anche spesso e per lo più un significato sociale. Allora, muore questa donna, viene sepolta lì vicino al villaggio, come volevano gli abitanti del villaggio. Come vedete, i pigmei dicono: va bene, volete fare così, si fa così, da voi si fa così, noi per carità, va bene. E a un certo momento gli abitanti del villaggio hanno cominciato a indagare su quale possa essere stata la causa sociale. Cioè, a causa sociale, così, bisogna trovare chi è il portatore del male, il portatore della stregoneria. Ci arriveremo tra un istante. I pigmei sono estranei a questa mentalità, sono del tutto estranei. Muore qualcuno, ma. Ecco, allora, pur trattandosi di una donna dei pigmei, insomma, a un certo momento, vedete cosa scrive qui Turnbull, no? Che riferisce, appunto, lui era presente, e i pigmei dicono: siamo rimasti troppo a lungo nel villaggio, avremmo dovuto tornare prima nella foresta, ora dobbiamo tornarci, lontano dal villaggio e dalla sua gente. È un brutto posto il villaggio. E prosegue dicendo: c'è Akami nel villaggio, cioè questo rumore fastidioso, no? Inconcludente, poi fracasso, baccano. Ecco, la gente del villaggio è ossessionata dall'idea di scoprire il responsabile della morte. Ecco, ci deve essere un responsabile umano di questa morte. Ecco, Turnbull che scrive: non era più tempo di baloccarsi con le credenze negre qui, no? Sono le popolazioni Bantu, sulla stregoneria e sulla magia. Era tempo di fare ritorno alla foresta. E in foresta cosa fai? Ecco, fai il molino, la danza notturna per rendere la foresta nuovamente felice. Due modi di atteggiarsi nei confronti della morte. Andiamo avanti. Il male nel villaggio, ecco. Allora, adesso ci trasferiamo appunto nel villaggio, facciamo la foresta, siamo nei villaggi. Ecco, il villaggio, e io qui ho scritto, è un insediamento autocentrato, cioè nel senso che è costruito contro la foresta, è costruito distruggendo la foresta. Non è come l'accampamento dei pigmei che è dentro la foresta. E la foresta è presente, è presente in tutto quello che fai, eccetera. Allora, e qui c'è sfrutto un po', no, questo concetto di comunità quale ci presenta Ferdinand Tönnies, no, questo sociologo tedesco che opponeva comunità e società, la Gemeinschaft, la Gesellschaft, no? La comunità è caratterizzata da una da intimità, è caratterizzata da solidarietà, no? Da vicinanza, dal vivere insieme, ecco, dal vivere insieme. Come dire, questo vivere insieme ecco, ho usato prima il termine solidarietà. Certo, tu trovi solidarietà in questo vivere insieme. È un vivere insieme più forte, più solido che non l'accampamento dei pigmei, la società liquida dei pigmei, no? Vi ricordate? Se non vai d'accordo, ti invito, dico, guarda, prendi le tue cose e te ne vai. Ci hai rotto le scatole, per favore, via. Oppure sei tu stesso che dici, ma io me ne vado, ecco. No, qui nel villaggio si vive insieme, no? Le strutture sociali del villaggio sono quelle del lignaggio, tipicamente, cioè discendenza patrilineare, residenza paterilocale. Quindi la struttura sociale, diciamo così, è assai più solida, che non la società liquida dei pigmei, d'accordo? Tutto questo, come dire, questo vivere insieme, solidarietà, solidità, eccetera, ma c'è sempre un ma. Ma in questo vivere insieme a stretto contatto di gomito si annida il male. Si annida il male. Questo nel pensiero degli abitanti del villaggio stesso. I Walese, una di queste popolazioni, usa il termine kunda, che vuol dire esattamente male. Male che cos'è? Le disgrazie che possono capitare. Le malattie. E poi la morte, soprattutto. No? Ecco, ecco qui il male, punta. Ma il male, da parte di queste popolazioni, il male viene concepito come se fosse una sostanza. Una sostanza che si trova nel corpo, negli organi interni del corpo, nelle viscere. Alcuni dicono il fegato, altri vabbè, da quelle parti. E ci sono molto interessanti psicologicamente, queste teorie qui del male. Il male viene concepito come una sostanza di cui il soggetto molto spesso non è consapevole. Gli Asande, per esempio, non siamo lontani dagli Asande, qui gli Asande ritengono, per esempio, che loro lo chiamano Mangu, questo Mangu è una cosa che tutti noi abbiamo, solo che in alcuni casi è una sostanza fredda, dicono, cioè non attiva. In altri casi diventa invece una sostanza attiva. E da che cosa è motivato il mango, il kunda, queste forme di male? Cos'è? Ecco, psicologicamente come lo possiamo tradurre? Ecco, i miei banande me lo spiegavano molto bene usando il termine erizzuro. Loro dicevano, questo male, vedi, che ciascuno di noi un po' dentro di sé ce l'ha, è erizzuro. Traduzione di erizzuro, io credo che la migliore traduzione è rancore sordo. Non è che compaia sempre in superficie. sotto. Allora, adesso immaginate il vivere insieme in un villaggio, io accanto al mio vicino, vicinissimo. Grande solidarietà, mi manca qualcosa, il mio vicino corre, ma il mio vicino ha due mogli, io ne ho appena una. Parentesi, adesso è vietata, da alcuni decenni è vietata la poliginia, ma immaginate questo discorso in un contesto precedente, no? Ha due mogli e io appena una. Due mogli vuol dire avere più campi, essere più ricco. E io, dentro di me, un po' di invidia ce l'ho. Non lo ammetto a me stesso, anche perché quel mio vicino magari è mio fratello, mio cugino. Ecco. La teoria di queste popolazioni è la seguente, che questo male che si annida dentro a ciascuno di noi praticamente, come dire, emette, opera, intacca le relazioni sociali, anche a nostra insaputa. Io sono in contatto con il mio vicino, no? Magari gli faccio un bel sorriso, ma quel rancore, quell'invidia, eccetera, dall'interno va attraverso le relazioni sociali, va a finire appunto dentro di lui. E magari lui si ammala. Voi mi direte, ma sono fantasie queste. Vedete però l'aspetto psicologico. Anche perché, attenzione, poi cosa succede? E succede che se a un certo momento c'è questo male e prende forma, no? Appunto può essere una malattia, può essere una disgrazia, la morte, eccetera, e bisognerà poi provvedere a purificarsi da questo male. Ma adesso questo lo vediamo tra un istante. Allora, il villaggio dei Bantu, il villaggio di queste popolazioni Bantu, che come vi ho detto distruggono la foresta per costruire il villaggio, hanno da fronteggiare due tipi di male. Un male interno, come vi ho detto adesso, dovuto al fatto che stiamo sempre tutti l'uno vicino all'altro, no? Ci frequentiamo troppo, eccetera. Un male interno che si sviluppa dentro al noi. E il male esterno, che è quello della foresta. Tra i Banande, per esempio, questo è chiarissimo, no? I Banande mi dicevano: la foresta che noi distruggiamo prima o poi si vendica. C'è una frase bellissima dei Banande che è la seguente: il mangiare non mangia la foresta senza che lei lo sappia. È di una potenza. Cioè, le attività che noi mettiamo in atto per procurarsi il cibo, per mangiare, quindi il mangiare, ovuni, mangia la foresta. Noi disboschiamo per poter avere del cibo, per avere gli orti, i nostri villaggi, i campi, eccetera. Ma la foresta lo sa. E io dicevo, ma cosa vuol dire la foresta lo sa? La foresta lo sa vuol dire che ci sono la foresta ha degli spiriti, la foresta si vendica prima o poi, ecco, quest'idea che la foresta prima o poi si vendica. Quindi i villaggi, abitare nei villaggi da parte vuol dire essere assediati da queste due forme di male, il male interno dentro al noi e il male esterno. E per i bambuti abbiamo già un po' visto, no? Quando muore qualcuno loro fanno in fretta, se ne... però com'è che affrontano il tema del male? Ecco, ancora una volta ci rivolgiamo appunto a Turnbull. E guardate questo anziano come spiega il male. La foresta è un padre e una madre per noi. Ci dà tutto quello che ci occorre. Di solito va tutto bene, perché la foresta è buona con i suoi figli. No? Vi ho detto, la foresta è immaginata come padre, madre. Ma quando le cose vanno male, per esempio malattia, una cattiva caccia, morte, deve essere perché, cioè noi supponiamo che sia, perché la foresta si è addormentata e non ha più cura in quel momento dei suoi figli. E cioè i pigmei attribuiscono alla foresta non una onnipotenza, no, anche la foresta si addormenta, si distrae, sì, no, si addormenta. Non è. E lì viene fuori il male. Infatti Moke, questo anziano, diceva, e sì, la stessa cosa che quando ci addormentiamo noi, per esempio di notte, no? Di notte nel nostro accampamento può arrivare un leopardo e portarci via, che so, un cane, un bambino e così via. Perché noi stavamo dormendo e quindi. E allora appunto il male viene fatto risalire alla foresta, ma non ad una intenzionalità maligna della foresta. Ecco, questo è il punto. La foresta non è che lo faccia perché vuole male, ci vuole. No, ma perché si è addormentata ed è normale che anche la foresta, persino la foresta, possa distrarsi, possa addormentarsi, eccetera. Quindi per coloro che eventualmente intendessero la foresta come la divinità per i pigmei, attenzione, se qui i pigmei dicono, wow, loro dicono, che cosa vuol dire? Ma se anche fosse, sarebbe una divinità che ogni tanto si distrae. Ecco, mettiamola così. Invece per i coltivatori abbiamo visto il male è da debitare ad una sostanza maligna. Come porre rimedio? Al male come porre rimedio? Vediamo i pigmei cosa fanno. E continua la citazione. Allora, cosa facciamo noi pigmei? La svegliamo. Si era addormentata, quindi dobbiamo svegliarla. La svegliamo cantando per lei. Ecco qui di nuovo, no? Il rapporto con la foresta attraverso il canto. Cantando per lei. E facciamo così perché vogliamo che si svegli felice. E allora tutto tornerà a essere buono. Cantando, qui durante l'intervallo qualcuno, adesso non ricordo più chi, no, è venuto a dirmi i canti dei pigmei, la polifonia, ci sono stati fatti degli studi meravigliosi da parte degli etnomusicologi, specialmente Simon Aron, che era un etnomusicologo francese, che ha studiato appunto la polifonia dei pigmei, e sono venute fuori delle cose interessantissime. Chiudo la parentesi. E allora tutto torna. Ecco, i canti notturni, il molimo, praticamente l'unico rituale degno di questo nome, no? Che sta a esprimere l'intima comunione con la foresta. Ecco, guardate Turnbull cosa dice. Questi canti non chiedono mai che avvenga una cosa o l'altra. Non è che sia una preghiera, dai per favore, facci questo, no. ciò che importa è svegliare la foresta. E guardate cosa, della disgrazia così cantano, guardate questi versi. Il buio ci circonda, ma se c'è il buio, e se il buio è della foresta, allora anche il buio deve essere buono. Cioè, è un mondo da cui i pigmei volutamente buttano via malignità. E se capita qualcosa che non... è perché la foresta appunto si è addormentata, ma non l'ha fatto con cattiveria. E noi la svegliamo. E se poi il buio è... il buio vuol dire le disgrazie, la morte, eccetera, eccetera. Anche il buio è buono. Ecco, quello che vi sto allora per proporre è cos'è? Una cultura, e io qui ho scritto, la cultura dei pigmei è una cultura agile, è una cultura leggera, ma leggera non è una svalutazione da parte mia, attenzione. È una cultura adattabile alla foresta, ho scritto, no? Tra l'altro, tenete presente che c'è stato alcuni decenni fa un dibattito, no, tra specialisti. Ma possiamo parlare davvero di una cultura dei bambuti? Oppure loro, come dire, prendono pezzi di cultura dalle popolazioni vicine e loro non hanno una vera e propria cultura? No, ce l'hanno, certo che ce l'hanno. Ma è una cultura, come qui ho scritto, agile, leggera. Una cultura poco ingombrante. La cultura materiale dei pigmei, come quella, non so, dei Boshimani Kung, per dire, no? Fare un altro esempio, eccetera, e si raccoglie in una mano la cultura materiale. Quando loro se ne vanno e si portano via dietro tutto, la cultura materiale. E la cultura non materiale, come vedete, è costruita in modo da essere una struttura leggera come le loro capanne, esattamente come le loro capanne. Cioè non strutture sociali ingombranti, grevi, pesanti. Tutto questo evidentemente lascia aperto, diciamo così, lascia aperto alla presenza della natura, no? Nella vita dei bambuti c'è molta natura. E tutto questo fa parte di una tesi più generale che io così ho un po' affrontato nel mio testo Cultura, dalla complessità all'impoverimento, negli ultimi capitoli. Avevo preso in esame proprio questo, cioè, ma come alcuni antropologi, come Anners, per esempio, credo che sia legittimo chiedersi: ma le culture le possiamo in qualche modo quantificare, non so, dal punto di vista, per esempio, della loro pesantezza, della loro densità? E credo che si possa dire di sì. Ecco. E credo che si possa dire che la cultura dei pigmei sia appunto una cultura piuttosto leggera, manovrabile, adattabile ai cambiamenti, no? Agli spostamenti appunto in foresta. E voi capite che, e qui stiamo andando verso la fine, da una parte allora ci sono i pigmei, e dall'altra quelli del villaggio. A proposito del male, a proposito della morte, ecco. E guardate qui un caso studiato da Roy Grinker, un antropologo americano che ha lavorato nella foresta dell'Ituri studiando i Waleste. Ecco, lui parla dei pigmei Efe, ma il discorso che fa sui pigmei Efe vale tal quale per i bambuti. Lì in quel luogo si chiamano Efe, ma sono la stessa cosa, praticamente dei bambuti. La distanza è minima. E guardate che cosa ha scoperto. Ha scoperto una cosa interessantissima. siamo ancora fermi qui, siamo fermi al fatto che i Wallese coltivatori come i Babila, i Banande, eccetera, quando muore qualcuno si grattano la testa, no? Non sanno più che pesci prendere. Il male dentro di noi dobbiamo scovare, dobbiamo. Solo che i Wallese, come dire, sfruttano il loro rapporto con i Pimei e quando muore qualcuno, sono loro che chiamano i Pimei e li fanno entrare nel loro villaggio. A quale scopo? Allo scopo di riuscire a capire dove si trova il male, in quale situazione, in quale contesto sociale. Muore qualcuno, i Wallese chiamano gli Efe, i Pimei, li fanno entrare nel loro villaggio e affidano ai Pimei questo compito di andare a rintracciare appunto il male. Cosa vuol dire? Vuol dire che i Pimei si chiedono in giro, fanno una specie di indagine. E magari scoprono che effettivamente quel personaggio lì, quella persona lì, un mese fa, no? Aveva manifestato rancore, eccetera. Ecco, i Pigmei sono quelli che sono capaci di trovare il male, scovare il kunda dentro al villaggio, ai villaggio dei Wallese. E tutto questo si risolve poi in una liberazione dal kunda, cioè la persona che è stata individuata, ecco, ha due strade: o a un certo momento dice sì, effettivamente io ho provato rancore verso mio cugino, che poi è morto o si è ammalato, eccetera. Ecco, e questa ammissione, questa confessione diventa una specie di catarsi, una sorta di liberazione provvisoria dal male. E tutto questo grazie ai Pigmei. I Pigmei che loro non credono a queste cose, ma sono capaci di andare a cogliere, no? Questi grumi che si trovano appunto nelle relazioni sociali. E periodicamente contribuiscono a svuotare il villaggio dal kunda. Ecco, quindi, come già vi ho detto, no? Se noi confrontiamo appunto i coltivatori, Wallese in questo caso, e i Pigmei, gli Efe dall'altra, ecco, noi vediamo che appunto i Pigmei hanno questa, addirittura arrivano al punto di dare una mano, ecco, ai coltivatori per liberarsi periodicamente dal male che si sviluppa nei loro villaggi e che non si sviluppa invece nei Pigmei, perché i Pigmei hanno un modo di abitare che noi abbiamo visto è continuamente mobile, ripido. Se viene fuori qualche rancore, lo si risolve alla radice. La persona che prova rancore se ne va. Ecco, questo è. Ecco, quindi quello che vi ho proposto questa sera è, come dire, un'opposizione tra abitare i villaggi da una parte, no? dei coltivatori, e abitare la foresta dall'altra. Ecco, e qui arriviamo arriviamo appunto alla fine, così se volete possiamo discutere un po' tra di noi. Ecco, quello che adesso vi propongo, come dire, io vi ho dato una descrizione un po', cioè, molto positiva in fondo, no? Dei Pigmei, questo loro vivere, l'ambiente di foresta con una cultura agile, leggera, una società liquida che consente appunto, mentre invece i coltivatori hanno una società greve, diciamo così, dalla struttura pesante. E adesso però, ecco, vediamo, qui ho intitolato questa slide Disorientamento fuori dalla foresta. Ecco, i pigmei fuori dalla foresta sono disorientati, non è fuori dalla foresta. Ecco, Turnbull racconta, verso la fine del suo libro, racconta di avere preso una volta il suo migliore aiutante, collaboratore, che era un giovane pieno di vita, ecco, lo porta una volta fuori dalla foresta. Fra l'altro, così, in luoghi che io ho conosciuto, no? Quindi ho potuto vedere che. E cosa viene fuori? Viene fuori che Kenge, in primo luogo, soffre di un disorientamento spaziale. Pensate, tutta una vita passata in foresta dove tu vedi, ecco, la foresta è molto densa, e quindi trovarti sbalestrato in un luogo aperto, senza alberi, e dici: ma che mondo è questo? E sto povero giovane non si orientava, stava male, stava proprio fisicamente stava male. E lui, per esempio, da un'altura, no, vedevano dei bufali nella pianura sottostante, e mi dice: cosa sono quegli insetti? Non interpretava come, perché la profondità spaziale, non era abituato a questa profondità spaziale. Tutto questo per dire, ecco, e poi soprattutto un mondo senza alberi. Ma come è concepibile un mondo senza alberi? Oggi, ecco, e veniamo all'oggi. Oggi, questi pigmei di cui vi ho parlato, pigmei barbuti, in questi anni, in questi decenni, hanno sofferto cose atroci, perché nella foresta degli Ituri, dove il loro luogo, il loro mondo, si sono verificate, si stanno ancora verificando cose veramente. Cosa c'è? Ci sono soldataglie, gruppi di ribelli, eccetera. Sono moltissimi questi gruppi che si fanno, si disfano, eccetera. E tutta gente che va alla ricerca di oro, va alla ricerca di coltan, e soprattutto si combattono tra di loro, così. Ecco, e i pigmei sono stati sottoposti appunto a questa invasione del loro mondo, da parte di questa gente che arrivavano con i Kalashnikov, eccetera. E molti di questi dei pigmei sono stati uccisi, eccetera. In Congo, che cosa hanno fatto da un po' di anni a questa parte? Hanno preso buona parte dei, certo numero, adesso non so dirvi quanti, di pigmei, e li hanno portati, pensate un po', in un'isola del Lago Kivu. Lago Kivu è tra Congo da una parte, Congo a ovest, e dall'altra parte c'è Ruanda e c'è il Burundi. E dentro al lago Kivu c'è un'isola, che è l'isola di Ijwi. Vi assicuro, è un, potrei dire, è un paradiso terrestre. Se voi avete, qui non ho avuto modo di mettere delle foto, ma se andate a vedere, per esempio, no, veramente è bellissimo. Pensate, il lago Kivu, siamo a, mi sembra, 1200-1400 metri di altitudine, un'eterna primavera, no? Il lago è bellissimo perché, no, il blu del lago e il verde delle sponde, il rosso della terra, è un luogo veramente, ecco. E l'isola di Idui è bellissima, stupenda. Ecco, e i Pilnei dentro a quest'isola, la foresta non c'è. E voi mi direste, vabbè, adesso però, per favore, si adattino. Ecco, dovete sapere che i Pilnei, quelli che anch'io ho conosciuto, sempre mi avevano detto, noi no. Noi non diventeremo mai coltivatori. Voi mi direte, ma perché? E i pigmei barbuti, come molte altre società di cacciatori e raccoglitori ancora esistenti, ma stanno, come vedete, tramontando, molte di queste società hanno un consapevole rifiuto della coltivazione, dell'agricoltura, un consapevole rifiuto. Cioè il loro discorso è, noi abbiamo la foresta, noi nella foresta troviamo tutto quello di cui ci occorre. Guardate la frase di questa donna pigmea che si trova lì nell'isola di Ijui. Prima, nella foresta, noi avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno per una vita facile e felice. Cibo, riparo, medicamenti, vestiti. Vestiti sono le cortecce d'albero, no? Ecco. Parole appunto di Abimana, una donna di 45 anni nel 2017 che diceva queste cose. E c'è sempre stato questo rifiuto consapevole della coltivazione, dell'agricoltura. Io ho assistito personalmente, no? C'erano dei missionari, per esempio, che dicevano, noi vorremmo insegnare loro come si fa a coltivare i campi, così diventano autonomi, anziché dipendere dai coltivatori. Niente da fare, loro si sono sempre rifiutati. Perché? Perché avevano capito che la coltivazione voleva dire distruggere la foresta, o i campi o la foresta. E loro, di fronte a questa alternativa, hanno sempre detto la foresta. C'è un mito, che così fa un po' ridere, no? Ma almeno così me lo raccontavano quando ero lì, ma è un mito molto significativo, molto istruttivo. E il mito è il seguente. Mito o storia vera? Chi lo sa? Racconta questo, che i pigmei da sempre loro erano dentro la foresta. Poi a un certo momento arrivano le popolazioni bantu, il che è storicamente vero. I pigmei sono originari, e i bantu arrivano dopo. Quando arrivano le popolazioni bantu, i pigmei che già conoscevano l'agricoltura hanno detto, sentite, facciamo una cosa, volete sistemarvi qui? Noi vi diamo le tecniche di coltivazione e noi ritorniamo ad abitare nella foresta. E così è avvenuto. I bantu si sono presi l'agricoltura e loro invece, i pigmei, hanno continuato ad abitare la foresta. Ecco, due strategie molto diverse. Adesso raccontato così è davvero una specie di piccolo mito, eccetera, ma sta a significare una presa di decisione consapevole, una scelta fra due possibili strategie per vivere, per abitare il mondo. Abitare il mondo. Abitare il mondo fidandosi della foresta, rispettando la foresta. Vi porto questo ultimo esempio di tipo personale che vi porto. La prima volta che sono andato appunto a trovare i pigmei insieme ad un mio amico dei Banande, no? E che lui conosceva, era amico di questo gruppo di pigmei. Io mi ricordo che, messo piede in foresta, questo mio amico Alexandre mi dice: senti, lui vedeva che io avevo dei fazzolettini di carta, no? Tipicamente, te li porti dietro. Dice: quando siamo tra i pigmei, non buttare i fazzolettini di carta. Vi rendete conto? Questa roba qua, fazzolettini di carta. Non buttarli perché loro non gradiscono. Eccessivo, forse, no? Anzi, perché dico un fazzolettino di carta nel giro di mezz'ora in foresta. Ecco, perché la foresta deve essere rispettata. Cioè, capite, si arriva a questo parossismo quasi. Ecco. Tutto il contrario nei confronti degli animali. I pigmei abbattono gli animali, certo, qualsiasi tipo di animale. Per loro la parola, come per i Banande, la stessa cosa, la parola enyama vuol dire nello stesso tempo animale e carne, carne che si mangia. Ma gli alberi no. Gli alberi non si abbattono. E insomma, è tutto, voi capite, è tutto un modo radicalmente diverso di abitare il mondo, di abitare la terra, di avere un rapporto con la natura. Ecco, voi capite, l'agricoltura è stata veramente una rivoluzione in questo senso, una rivoluzione culturale fortissima. E i pigmei, i Bambuti, sono stati un po'. Sono ancora gli ultimi, ecco, rappresentanti di una cultura, di un modo di atteggiarsi, eccetera, che ha sempre visto appunto la coltivazione come una cosa molto, molto, molto critica. Termino dicendo che da un po' di anni a questa parte gli antropologi, mentre un tempo si pensava che quando le popolazioni fanno il salto rivoluzionario all'agricoltura e poi si incamminano, no, per quella strada, il progresso, queste cose qua, fino a qualche decennio fa pensavamo che le cose stessero un po' dappertutto così, no? Quando fai quel passo non torni più indietro. No, da un po' di tempo a questa parte gli antropologi stanno studiando i casi interessanti, e noi poi lo vedremo nell'ultima lezione, casi interessanti di società che fanno marcia indietro. Fanno marcia indietro. Voi capite? E sono diversi questi casi in diverse parti del mondo, eccetera. È un po' come dire, abbiamo preso questa strada, ma no, non va bene, torniamo indietro. Ecco, modi diversi di abitare il mondo, e dove lo spartiacque, vedete, è questo. Lo spartiacque è l'agricoltura, è la coltivazione, l'allevamento, no? Anche, eccetera, eccetera. Che cos'è? È un mettere le mani nei processi riproduttivi della natura. Ecco, questo. Va bene, io terminerei qui. Va bene.
Se siete d'accordo, possiamo allora fare un'altra pausa di un quarto d'ora, la nostra seconda pausa consueta, e poi abbiamo una mezz'oretta magari
Quando volete.
parlare un poco tutti assieme. Va bene? Allora, un quarto d'ora, sono le 6:15, perché riprendiamo. Grazie, grazie mille.
Okay. Thank you.